Poi questa conversazione, questo libretto che il Becco Giallo ha voluto pubblicare, trascrivendo il dialogo, domande comprese, e necessariamente, anche se poi l'abbiamo risistemato, era una prima riflessione, no? Dentro eventi che non del tutto inattesi, perché erano stati preceduti da eventi simili che potevano prefigurarli, ma certamente comunque scioccanti, traumatici, e dunque anche la riflessione un po' risentiva necessariamente, ovviamente, naturalmente di questo contesto emotivo, anche se credo dovremmo abituarci a ragionare freddamente anche dentro situazioni sconvolgenti a volte, anzi direi che sia dal punto di vista degli intellettuali, sia dal punto di vista dei decisori, quindi dei politici, visto il contesto del festival in cui ci troviamo, dovremmo fare l'elogio non solo del raziocinio, ma anche della freddezza, anche in situazioni in cui la nostra dimensione emotiva viene violentemente chiamata in causa, ma è quasi sempre non la migliore consigliera all'emotività. Anzi, in questa situazione che a volte gli deriva emotiva, come recita un po' il sottotitolo del libretto, il cui titolo è Sfidare la paura, ma il cui sottotitolo allude agli imprenditori politici della paura, chi ci specula sulle nostre ansie, sulle nostre preoccupazioni, sulle paure delle persone. Proprio perché questo rischio è fortissimo, occorre fare di tutto per esercitare la capacità di mantenere la calma. Ovviamente non è semplice, ma è obbligatorio sia per chi ragiona, per mestiere vorrei dire, no? Come appunto gli intellettuali variamente collocati nelle professioni, nei campi del sapere in cui lavorano, sia appunto soprattutto per i decisori politici, sia a livello locale che naturalmente a livello degli stati nazionali e della comunità internazionale. E quello a cui assistiamo invece è in questo momento un prevalere di chi gioca sull'emotività. Da ogni parte è evidente che gli attentati promossi in questo momento dalla galassia che fa capo a Daesh hanno come scopo quello di creare degli scombussolamenti emotivi che poi producano anche degli sconquassi politici e quindi di seguito tutto ciò che appunto ne consegue, e soprattutto le fibrillazioni sui mercati. Per fortuna la finanza, ne parlavamo anche quella volta mi pare, rimane molto spesso imperturbabile, no? E diciamo ciò che la rende odiosamente glaciale in certi momenti, forse in queste circostanze può essere di aiuto, diciamo. E quindi sia chi produce le situazioni di tensione, di trauma, sia chi reagisce, che si tratti delle forze di governo come di quelle che ambiscono a sostituirle, e quindi di opposizione, prevale molto spesso la semplificazione, che a volte significa nient'altro che inseguire l'opinione pubblica nelle sue derive appunto più emotive, e questo crea soprattutto nello spazio europeo, vorrei dire, una situazione di instabilità generale. Uno dei punti, passerei su questo anche la parola subito, attorno a cui ragionavamo, mi pare che sia uscito rafforzato dai mesi che sono passati da allora e da altri episodi e dalle reazioni a questi altri episodi che sono avvenuti, è questo: più che un senso di insicurezza generato da singoli episodi, questo c'è, sia di fronte a episodi come quelli su cui ragionavamo, eravamo all'indomani della strage del Bataclan e delle altre, e poi quelle che sono avvenute, no? Oppure il senso di insicurezza generato da vicende più locali, quello che succede nelle città. La mia impressione è che sia questi episodi e la percezione che suscitano, sia l'atteggiamento prevalente delle opinioni pubbliche, poi delle persone in carne e ossa, siano aggravati, esasperati dall'idea che la situazione generale sia fuori controllo, che non ci sia una capacità di controllare i grandi eventi difficili del nostro tempo, che si tratti del tema, uno dei pochi per cui è appropriato usare la parola epocale, no? Delle migrazioni, o che si tratti della minaccia terroristica, o che spesso vengono assimilate, come è noto, o che si tratti anche di altri eventi che producono una situazione di insicurezza. L'impressione è, per esempio, le tempeste monetarie in certi momenti anche, no? L'impressione che si va radicando è che la situazione sia fuori controllo. E dunque anche ciò che, pur traumatico, in un contesto diverso, in cui vi sia una riconoscibilità delle leadership, una affidabilità della governance, che sia locale o che sia globale, in un contesto invece in cui questa affidabilità, questa fiducia viene a mancare, tutto si dà in termini più incerti e quindi l'impressione di difficoltà, ciò che consente di affrontare anche singoli, pur traumatici, ripeto, episodi, diventa difficile da reggere, e il ripetersi di una situazione del genere, il suo prolungarsi dentro una crisi che è anche poi, come sappiamo, economica e sociale, genera uno stato di ansietà su cui poi magari il punto che affrontiamo successivamente si inserisce l'iniziativa di chi ha interesse a sconvolgere radicalmente questi assetti e anche il loro ulteriore equilibrio.
Bravo.
Sì, dovrebbe funzionare questo.
Sì, sono talmente d'accordo con te nell'impostazione che hai dato a questo ragionamento che almeno in prima battuta io mi limiterei proprio semplicemente a rendere ancora più espliciti alcuni passaggi che tu hai indicato, anche attraverso qualche sottolineatura, se volete, un po' provocatoria, che ritengo tuttavia essenziale, se non altro come mia risposta individuale, non che la cosa sia importante, ma lo dico, a una crescente insofferenza nei confronti del livello culturale medio col quale si risponde ai fenomeni che tu hai citato e che richiederebbero al contrario il dispiegamento di strumenti di analisi adeguati alla qualità di questi fenomeni, alla loro dimensione, piuttosto che invece questa scorciatoia, devo dire oramai insopportabile, di far leva sull'emotività, di giocare tutte le carte, anche le più miserabili, della retorica, in qualche modo, come dire, rilanciando e rendendo esponenziale l'effetto ansiogeno, il clima sovreccitato dal punto di vista emotivo, e rendendo pressoché impossibile la comprensione analitica dei fenomeni che abbiamo di fronte. Proprio per esplicitare il ragionamento che tu facevi, Gianfranco, molto in sintesi, non so se ci avete pensato, ma così come viene abitualmente usata ormai, attenzione, in tutti gli organi di stampa, perché questo è uno dei casi in cui il conformismo dell'informazione balza con maggiore evidenza. Non c'è differenza sostanziale su questo tema tra organi di stampa, emittenti televisive, agenzie informative. Il modo in cui è presente nel dibattito, nell'analisi, nella comunicazione, il terrorismo non è una categoria analitica, è esclusivamente l'espressione di una condizione emotiva, cioè non serve assolutamente a nulla, non evoca niente di preciso, di determinato, di confinato, che possa essere quindi proposto come un oggetto da studiare, analizzare, interpretare, capire e quindi poi anche adeguatamente fronteggiare. Cioè, è una delle ragioni per la quale abbiamo tentato di farlo in questo libretto. Per quanto riguarda me personalmente, è una delle mie tante battaglie perse, ho tentato di farlo più volte altrove. Il primo passo, secondo me, dovrebbe essere di pulizia terminologica. Cosa vuol dire terrorismo? Cioè, cosa vuol dire? A cominciare, se volete, da una riflessione che non è detto che debba essere di taglio accademico, ma una riflessione di carattere storico che ci dica quando originariamente viene formulata questa categoria, con quale significato entra nel lessico politico, quali fenomeni è stata originariamente usata per indicare, per classificare, e poi, venendo più vicino a noi, quale è la qualità, la natura specifica di questo che si chiama, che viene chiamato sbrigativamente terrorismo, rispetto ad altri fenomeni solo apparentemente simili o identici. Allora, appunto, io altrove ho cercato di farla questa pulizia di carattere terminologico, e qui sono sicuro che incontro già il dissenso di molti amici presenti, escludendo ad esempio che si possa usare la categoria terrorismo per parlare di ciò che è accaduto in Italia negli anni 70 e 80 ad opera di alcune formazioni eversive che avevano i nomi di Brigate Rosse, Prima Linea e altre formazioni di questo arcipelago. Terrorismo è un'altra cosa rispetto a quel fenomeno. Quel fenomeno è stato fenomeno tecnicamente definibile come lotta armata da parte di alcune formazioni combattenti di limpida matrice marxista-leninista che intendevano perseguire una rottura rivoluzionaria, cioè, voglio dire, l'ortodossia marxista-leninista che non può che concepire la presa del potere se non attraverso il passaggio violento della lotta armata. Ecco, è incredibile che a distanza di 30-40 anni da quella stagione continuiamo a trastullarci con espressioni metaforiche come anni di piombo o a usare in maniera generica e indifferenziata il termine terrorismo. Non è stato certamente terrorismo, il che non vuol dire, guardate, che sia stato meno grave, meno pericoloso, che possa essere sottovalutato. Non è stato terrorismo, no? È stato un fenomeno di lotta armata che può essere capito e quindi, secondo me, che avrebbe dovuto essere adeguatamente fronteggiato in quel contesto specifico di una storia politica del nostro paese in cui il principale partito comunista dell'Occidente aveva imboccato risolutamente e senza ambiguità la strada della democrazia parlamentare, lasciando inevitabilmente a margine una molteplicità di persone in perfetta buona fede che ritenevano che la rivoluzione di ottobre sovietica restasse un punto di riferimento, un paradigma da imitare, e che rispetto allo stanco gradualismo riformista del Partito Comunista Italiano occorreva perseguire la conquista del potere per via rivoluzionaria. Ma questo cosa c'entra col terrorismo? Per questo è, ho provato a dirlo anche, il terrorismo ha una sua natura specifica, vuol dire per esempio sparare nel mucchio. vuol dire uccidere persone totalmente innocenti. Ditemi se c'è stato un solo obiettivo delle Brigate Rosse che sia stato casuale, che sia stato, come dire, effetto di questo sparare nel mucchio. Sono state scelte talmente accuratamente le persone che dovevano essere oggetto della lotta armata, che, come dire, c'è da restare colpiti dalla capacità di individuare volta per volta le persone che dal punto di vista politico, quindi non emotivo, non della risonanza emotiva, dal punto di vista politico erano gli obiettivi che andavano colpiti. Basti pensare il sequestro Moro, ma insomma, viva Dio, come si fa a non capire che quello è stato un gesto che corrisponde ad una strategia politica precisa nel giorno stesso in cui viene varato in Parlamento il primo governo in cui i comunisti accedono all'area di governo, c'è il rapimento dell'uomo che è stato l'artefice di questa manovra. Altro che sparare nel mucchio, dal giudice Sossi fino al caso Moro, al sequestro Moro, fino al generale Dozier, tutti gli obiettivi sono stati scelti con una precisa convinzione: alimentare attraverso queste imprese armate la lotta armata rivoluzionaria. Tutto questo è completamente irriducibile al terrorismo, come dire, nel senso proprio, no? Dove ad esempio i soggetti, sia come mandanti che come esecutori delle gesta terroriste, restano anonimi e non sono individuati. In Italia certo che abbiamo avuto il terrorismo, ma non è stato quello delle Brigate Rosse in prima linea, è stato il terrorismo di Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Italicum, cioè tutte quelle diverse imprese tecnicamente terroriste, Italicum.
Italicum.
No, non è un atto terroristico, lo so che vorresti portare a dire questo. Tutte le diverse azioni, badate, non è un caso che sono rimaste per lo più ancora non compiutamente analizzate e comprese sia dal punto di vista giudiziario che dal punto di vista politico. Quali sono stati i soggetti di queste imprese terroristiche? Possiamo davvero pensare che quattro disgraziati di estrema destra abbiano messo in piedi una strategia quale è quella che è stata attuata, o non dobbiamo immaginare che qui ci fosse un soggetto stragista che si giova del terrorismo per finalità politiche? Quindi da questo punto di vista io devo dire la verità, avrei desiderato, sarebbe stato necessario, indipendentemente dai miei desideri, che in una fase così delicata in cui gli avvenimenti precipitano uno dietro l'altro ci fosse la capacità di mettere in campo strumenti di analisi e non, come tu dicevi, pura e semplice emotività. Ma si vede che, come dire, che è più importante l'uso mass mediologico e politico dello stesso terrorismo jihadista piuttosto che un tentativo di capirne le qualità specifiche, le peculiarità, allo scopo di poterlo fronteggiare. Da questo punto di vista, io devo dire la verità, secondo me il primo passo da compiere dovrebbe essere proprio questo, cioè tu lo richiamavi la necessità della freddezza. Reagire a questa ondata emotiva che ci fa vivere in maniera del tutto indistinta qualcosa che invece andrebbe accuratamente capito nella sua configurazione specifica e mettere in campo qualche categoria di analisi razionale.
Vorrei riprendere un attimo il discorso penultimo che hai fatto. A me pare però che in una strategia, e anche quella di Daesh, ISIS, come vogliamo chiamarlo, delle, di quelle che vengono considerate le centrali del terrorismo attuale, mettiamoci le virgolette per il momento, così come nelle strategie che evocavi tornando sulla nostra storia, non ci sia necessariamente contraddizione tra lo sviluppare una strategia per la presa del potere, sia classica, marxista, leninista, sia paragolpista come nelle stragi nere e di Stato, no? E l'uso di interventi di tipo terroristico. Cioè che non necessariamente noi abbiamo sempre a che fare con un soggetto che fa sistematico ricorso al terrorismo, ma che gli può far ricorso in certe situazioni. Per esempio, è evidente che le BR, Prima Linea, ma soprattutto diciamo, le organizzazioni maggiori avevano chiaramente una strategia, addirittura una teoria, una dottrina, erano intrise, certo, no, di ideologia, no, e quindi anche di strategia. Ma è altrettanto evidente che i soggetti che si ritrovavano nelle categorie ricorrentemente colpite un po' a caso, e a volte anche, scusate, a cazzo, no, dai cosiddetti terroristi e o combattenti, la dimensione della paura tipica di chi è oggetto di un attacco terroristico è molto forte, come è molto forte l'eco, il contraccolpo che suscita in un'opinione pubblica un attentato, specialmente quelli più grandi, per il tipo di tensione che suscita e quindi per il tipo di contraccolpo appunto emotivo e anche terroristico, teniamo le virgolette, insomma, che suscita. Quindi probabilmente noi abbiamo a che fare non con fenomeni cristallinamente una cosa o l'altra, ma con strategie che non esitano a ricorrere anche a modalità di tipo, ad esempio, terroristiche, purché abbiamo chiaro che di strategie si tratta. Voglio dire, quei farabutti che hanno ucciso in un modo indegno l'ingegner Taglierzo, che abitava a 500 metri da qua, no? Erano sicuramente delle Brigate Rosse con una strategia, un'ideologia e tutto quello che vogliamo, ma compiono anche un gesto indegno, feroce, non estraneo alla tradizione a cui fanno riferimento anche in altre epoche, ma con l'intento di terrorizzare un intero settore della classe dirigente dell'impresa, della politica, anche ammonendo che sono capaci di fare questo. E io penso che molti usino il termine terroristico per dire che è grave, no? Appunto, uscendo dallo stretto, dallo specifico, ma anche alludendo a ciò che sentono di fronte a questi fatti, che gli mettono paura, diciamo. Penso all'opinione pubblica, al sentire comune, e anche per etichettare negativamente una vicenda e un comportamento. E secondo me invece si potrebbe distinguere il singolo fatto e l'effetto che provoca dalla strategia, rilevando come il ricorso a questo tipo di strumenti, a questa modalità di combattimento, come dire, renda più grave il pericolo, perché mostra sia l'esito specifico sia le conseguenze che può produrre, che vanno anche al di là di una partita a scacchi tra i rivoluzionari e lo Stato a cui si contrappongono. Viceversa, anche in vicende più chiaramente terroristiche, come le stragi di Stato, no, Piazza Fontana è stata in buona parte ordita a 200 metri da qua, in via Mestrina, nella sede di Ordine Nuovo, dove si ritrovavano quei bei nostri concittadini che molto spesso ci dimentichiamo essere stati in questa città protagonisti, tra qua e Padova, di alcuni dei crimini più efferati di questo paese, no? Anche in quella vicenda invece, dove l'elemento terroristico, il colpire a caso è più chiaro, perché si colpisce una banca, una stazione, un treno, eccetera, una piazza, no? L'elemento strategico invece è molto presente. Ecco, dalla nostra storia, per tornare invece ai nostri giorni, noi dovremmo trarre questa, avere questa consapevolezza, cioè la lezione che noi dobbiamo trarre dalla vicenda che abbiamo attraversato per molti, molti, molti anni, dovrebbe, come dire, guarnirci meglio nei confronti di quello che sta accadendo. Secondo me avviene questo sul piano dell'intelligence e anche sul piano di una parte almeno delle reazioni politiche. Avviene di meno sul piano dell'opinione pubblica e della dimensione sociale, della insicurezza, perché in realtà ciò che allora si poteva connettere o a strategie oscure di tipo eversivo o a strategie più palesi e anche socialmente interlocutrici di esperienze in campo, in fabbrica, nelle scuole, nei quartieri, eccetera, no, qua viene riconnesso a qualcosa di cui per l'appunto si ha l'impressione di non avere il controllo, in particolare la connessione con il tema delle migrazioni e con il tema che è più forte sul piano locale, sul piano delle città, di come si vive nelle città. Questo è un discorso che un po' tutta la classe politica e chi amministra e o governa dovrebbe avere presente, ma che dovrebbe avere presente molto di più chi ha interesse a evitare che attorno alla questione delle migrazioni cresca il peggio, diciamo così, delle nostre opinioni pubbliche, in particolare in Europa. Io penso che si vede anche dai risultati, insomma, in Europa sta crescendo e solidificandosi una quota ampia di opinione pubblica, anche di elettorato, diciamo che può essere mediamente attorno al 20%, in certi casi può scendere, in altri può arrivare sopra, anche sul 30, forse anche un po' di più, diciamo quasi un terzo, un quarto, un terzo dell'elettorato in Europa è fatto di persone che sono disposte a vedere morire annegati, di sete, massacrati gli altri, purché non vengano qua a crearsi problemi. Sono quelli che sono capaci di guardare la foto del piccolo Ayla, annegato, di piangersi un quarto d'ora e poi votare Salvini. O comunque dire che anche lui ha le sue ragioni, che sono quasi peggio questi ultimi. Questo è un problema, ma è un problema solo perché l'altro 70% si divide e non capisce che questo è il problema che noi abbiamo oggi. Mettere insieme quella che resta una maggioranza di uomini e donne civili, che sarebbero in grado, se trovassero i punti di connessione, di marginalizzare gli altri. 20, 30, forse a volte anche di più per cento, sono tanti, ma non sono la maggioranza. Potrebbero diventarlo qualora gli altri si dividessero, dipende anche dai sistemi elettorali, eccetera, e soprattutto al di là del tema elettorale, se gli altri non consolidano un discorso culturale e politico condiviso almeno su questo punto cruciale della nostra storia oggi. Cioè tutti quelli che pensano che non si può dimenticare quella foto devono unirsi contro quelli che se la dimenticano tranquillamente, anzi ancora peggio, che non se la dimenticano e tuttavia pensano che se ne può prescindere. Questo secondo me è il punto che dobbiamo incorporare ed è quello che dovrebbe creare le basi per una specie di unità europea per rispondere a questo tema epocale, emarginando quelli che vogliono soltanto cavalcarlo, anche perché la loro comunque non è una ricetta, ma a loro va bene lo stesso, perché il caos che crea quella mancanza di ricette gli frutta comunque, insomma, non hanno bisogno di governare quelli che la pensano così, gli basta che succeda il caos e su questo ci prospera, è sempre colpa di qualcun altro. Sono gli altri, siamo noi che dovremmo ragionare e mettere in campo strategie che rispondano sia al bisogno di sicurezza sia al bisogno di umanità. Non c'è nessun motivo perché le due cose stiano connesse. Non c'è nessun motivo, per dirla, per cui le persone che lavorano sull'accoglienza non possano essere d'accordo con quelli che contrastano il fatto che noi abbiamo, non so, alcune zone della città in mano dei farabutti, delinquenti, spacciatori, eccetera. Non c'è nessun bisogno di mettere in contrasto le due cose. Le due cose stanno in contrasto soltanto nella predicazione degli speculatori politici della paura o anche dei cosiddetti buonisti, quelli che anche loro agiscono solo emotivamente. Voglio dire, io ho una certa ammirazione per la Merkel che tiene la barra, però l'idea che una il giorno prima dice a una profuga palestinese purtroppo tu te ne devi andare, il giorno dopo vede appunto la foto del bambino annegato e dice no, aperte le porte a tutti, preferisco questa seconda versione se vogliamo estremizzare, ma è comunque un'improvvisazione su entrambi i versanti. Si può lavorare meglio su entrambi i versanti, sia sul costruire sicurezza contro la minaccia di tipo terroristico, a sua volta applicazione di una strategia eversiva nei nostri paesi, di attacco anzi sovversivo nei nostri paesi, sia sul piano del contrasto al degrado, alle forme molteplici dell'insicurezza, sia su quello dell'accoglienza e della risposta a situazioni che da cui originano i fenomeni che poi arrivano a prodursi qua in questo modo. Ma finora siamo rimasti soltanto, concludendo questo passaggio, con la nostra abilità maturata negli anni del contrasto al nostro terrorismo, ci metto anche allo stragismo mafioso che a sua volta ha prodotto un certo salto di qualità della nostra intelligence, no? Che sta lavorando piuttosto bene su questo profilo. E basta, stiamo lavorando quando abbiamo l'input politico piuttosto bene sulla prima accoglienza, sul salvataggio, ma non c'è nessuna strategia né per gestire il dopo salvataggio né soprattutto per contrastare l'origine dei fenomeni. Non abbiamo neanche un ministero che si occupi dell'immigrazione. Abbiamo qualche ufficio secondario per fronteggiare uno dei... Sarebbe come se non avessimo un ministero dell'ambiente o non avessimo un ministero dei lavori pubblici per l'importanza che il tema ha oggi. Non c'è una strategia europea per andare all'origine dei fenomeni e costruire lì alternative per evitare di dover costruire delle alternative in mezzo alle onde del mare mosso o nelle nostre città dove appunto ci si improvvisa ad accogliere le persone e poi le si abbandona. Questo è contrapporre una strategia a una strategia e non una risposta emotiva che dura lo spazio di un'emozione per l'appunto e lascia il tempo che trova, soprattutto lascia le cose ad aggravarsi.
Sì, io sono particolarmente d'accordo con te, oltre che nel merito delle cose che dici, anche per quanto riguarda la necessità, diciamo così, di passare dal primo capitolo di questo nostro ragionamento a voce alta a un secondo capitolo che si riferisca al fenomeno dell'immigrazione. Perché le due cose sono connesse? Ma io direi, anzitutto sono connesse perché sono due grandi fenomeni politici che riguardano per intero l'Occidente, forse ancora proprio più che l'Europa, questa sfuggente identità europea, proprio riguardano l'Occidente nelle sue radici e nel suo destino. E sono due macro fenomeni politici che vengono affrontati in entrambi i casi con strumenti totalmente inadeguati. Cioè, questa è... E se, ho cercato di dirlo domina pressoché incontrastata l'emotività per quanto riguarda il terrorismo, con abbondanti razioni di speculazione spregiudicata, con la, come dire, una sorta di intimidazione di massa a tentare di ragionare. Provate a vedere, tra non molto vi sarà l'anniversario, è stato certamente un evento doloroso, dolorosissimo, consentitemi di dire che è doloroso qualunque evento in cui ci sia l'uccisione di un essere umano, non farei tante differenze. È stato un evento dolorosissimo la morte di alcuni militari italiani a Nassiriya, ma ancora mi sfugge la ragione per il quale essi sarebbero morti per un atto terroristico. È stato uno degli atti di una guerra civile in cui formazioni combattenti di quel paese rispetto a truppe di occupazione hanno sviluppato una offensiva di tipo militare o paramilitare. E perché si è sempre e ostinatamente parlato di terrorismo? Ma perché così squalifichi quella azione dal punto di vista morale e sollevi questa cortina fumogena della emotività e impedisci di capire sostanzialmente. Allora, questo è ciò che accade col terrorismo, no? Io ricordo distintamente, forse anche qualcuno di voi non giovanissimo ricorderà, le espressioni con cui venivano qualificati i brigatisti erano belve assetate di sangue. Allora, io non mi scandalizzo affatto, non è che mi offenda. Offende la ragione, la razionalità, la capacità analitica, perché allora non si capisce più niente, perché non erano belve assetate di sangue, anzi erano soggetti con una lucida strategia politica pericolosissima che non riesce a fronteggiare adeguatamente se li metti nell'indistinto calderone di atti di violenza politica ingiustificata. Lo stesso ragionamento può essere fatto per quanto riguarda l'immigrazione. Non lo so voi, ma io sono proprio, oramai non ce la faccio più a vedere che l'asse del dibattito politico-culturale nel nostro paese su un fenomeno così complesso, così carico di implicazioni, così tutt'altro che univoco, in cui aggirarsi è particolarmente difficile. Questo fenomeno è analizzato con, come dire, la oscillazione tra due parole d'ordine totalmente prive di significato, che sono respingimenti o accoglienza. Cioè, nessuna delle due nasconde una politica, anzi, nessuna delle due nasconde le molte politiche che vanno messe in campo per fronteggiare questo straordinario problema macropolitico, per evitare che certe presenze confliggano in maniera frontale con le esigenze sacrosante della popolazione autoctona, per evitare che si aprano forme di integrazione spuria che di qui a qualche anno, come sta succedendo in Francia, provochino reazioni violente proprio per la mancanza di reali processi di integrazione. Allora, voi ditemi da quale parte sentite formulare una strategia complessiva che sia all'altezza della complessità della questione emigrazione, una strategia qualunque con la quale io mi possa misurare, ma una strategia che non voglia dire cacciamoli via, punto, ma neanche accogliamoli, punto, perché non si può, perché come tu dicevi, la prima accoglienza ovviamente è un gesto, come dire, inevitabile, imprescindibile, ma poi, cioè, io ho sempre considerato, ad esempio, allora la butto proprio in politica, che l'atteggiamento della sinistra italiana, del PD in maniera particolare, nei confronti dell'immigrazione, è proprio l'atteggiamento di chi, come dire, non sa da che parte muoversi, perché non può, anche per un minimo di fedeltà ad una tradizione culturale, ad alcuni ideali, non può essere per i respingimenti. Anche perché, diciamo la verità, è una parola orrenda, andrebbe cassata la parola respingimento. Allora, il PD non può essere per respingimento, ma non può sbilanciarsi sul fronte dell'accoglienza, perché sennò rischia di perdere valanghe di voti, come sta succedendo in alcuni paesi europei. E allora si sta facendo un eccezionale lavoro dal punto di vista della prima accoglienza, ma ditemi in quale orizzonte strategico si collocano queste iniziative encomiabili dal punto di vista umanitario, ma nulle dal punto di vista politico. Cioè, qual è la prospettiva verso la quale si va, visto che questo fenomeno è destinato a durare, anzi, secondo molti osservatori, è particolarmente probabile che debba crescere nel corso degli anni. E ti credo che debba crescere, perché fino a che 1 miliardo di persone nel nostro pianeta vive con $1 al giorno, cosa volete che succeda se non che crescano i flussi migratori nel tentativo di sopravvivere? Allora, visto che questo fenomeno è destinato a accompagnare noi, i nostri figli, i nostri nipoti, qual è la prospettiva e di quali politiche si nutre? Politica della casa, dell'istruzione, della sanità, dell'assistenza, della compatibilità culturale e religiosa? Dov'è questa politica? No, si fronteggia l'emergenza o le emergenze senza avere uno sguardo minimamente profondo che consenta di dire stiamo tentando di costruire una società che sarà fatta in questo modo, che vorremmo fosse fatta in questo modo. Da questo punto di vista io devo dire la verità che chi dovrebbe essere più in difficoltà di tutte, se ci fosse una sinistra capace di una iniziativa politico-culturale, è la Lega, perché è la Lega che balbetta, è la Lega che sa dire soltanto mandiamoli via o non accogliamoli. E allora a costoro basterebbe dire che questo è un fenomeno inesorabile. Salvini lo sa perfettamente che può tuonare dicendo mandiamoli via, ma non è possibile. E lo sanno tutte le persone in buona fede. Allora bisognerebbe chiedere, visto che i veri problemi non vengono quando costoro arrivano, ma il giorno dopo che sono arrivati si pongono i problemi, qual è la strategia della Lega? Ma sapete quante sono le centinaia di migliaia di persone che sono presenti in questo paese a titolo, diciamo così, clandestino, o anche quanti sono i regolari presenti in questo paese? Qualcuno ha letto il dossier che io non mi stanco mai di raccomandare, che un ufficio apposito della Presidenza del Consiglio ha allestito, un dossier di oltre 400 pagine che contiene tabelle, dati, statistiche, dalle quali risulta tra l'altro questo dettaglio trascurabile, che il saldo tra ciò che lo Stato paga per gli immigrati e ciò che riceve è favorevole, nel senso che gli immigrati portano più di quello che viene speso per loro. Un saldo attivo di circa 1.400.000.000. Si sa questa cosa?
Io sono emigrato, eh? E non prendo niente, 10 anni già.
Ecco, sì. Allora, credo che forse noi dobbiamo chiudere, no? Allora, da questo punto di vista io credo che, insomma, per chiudere il secondo capitolo, poi forse chiudiamo, non lo so, ti direi tu Gianfranco, sotto il profilo dell'impostazione dei problemi, quello che veramente manca è un approccio di carattere razionale che, per quanto è possibile, ci conferisca gli strumenti di analisi e quindi anche di proposta politica concreta per affrontare questi due grandi fenomeni. Se ci fosse la possibilità, il terzo capitolo sarebbe: quali rapporti tra immigrazione e terrorismo? Ma semmai lo lascio a te.
Sì, quel dossier è molto esaustivo sotto quel profilo là. C'è un punto su cui è piuttosto evasivo ed è quello che, a cui facevi riferimento tu prima. Complessivamente nel saldo le finanze dello Stato ci guadagnano. Il problema è che il costo di una integrazione difficile viene poi pagato da certe zone della nostra società, da certe parti delle nostre città, e quello non è un costo monetizzabile, è un costo, come dire, umano, sociale, culturale, è un impatto che proprio la mancanza di una strategia che dia seguito alla prima accoglienza in un percorso più di integrazione maggiore, reciproca vorrei dire, di evoluzione del nostro sistema, la mancanza di questa strategia fa pagare a qualcuno dei costi che gli rendono difficile cogliere questo freddo ed eloquente invece bilancio positivo sotto il profilo strettamente economico. L'altro aspetto, l'altro buco della strategia è ciò che l'Italia e l'Unione Europea in questo caso non fanno per avviare a sviluppo i paesi da cui prendono le mosse questi percorsi migratori. A volte è una questione economica, a volte è una questione ambientale, cioè condizioni insopportabili di vita, no? A volte sono condizioni di mancanza di libertà, sono guerre. La Siria è l'ultimo caso, no? La Siria non aveva questi problemi, ha avuto il problema di una guerra civile e poi di un conflitto che è degenerato in quella forma. Questa è la vera risposta. Cioè, è evidente che anche in un mondo più pacifico ci saranno i percorsi migratori, ma è chiaro che un conto è fronteggiare una fisiologica e naturale evoluzione che contempla anche percorsi migratori magari reciproci, un conto è gestire cataclismi come quelli da cui scaturiscono ondate come quelle che si fronteggiano ogni giorno e sulle quali appunto si è maturata sul piano della prima accoglienza una forte esperienza. C'è un buco enorme su tutto il resto, cosa che crea anche le condizioni perché i predicatori di violenza strutturata, chi agisce in base a una strategia per destrutturare le società occidentali e non solo quelle, per affermare una costruzione teologico-politica in questo caso, ma in altri casi potrebbe essere altro, no? Lucrano per conquistare consenso. Il fatto che gran parte dei terroristi o combattenti del jihad siano di seconda generazione, a volte anche di terza, siano cittadini europei, francesi, inglesi, qualche italiano, eccetera, mostra l'imperfezione di questo sviluppo delle nostre società nel senso della loro capacità di integrare percorsi differenti, nel senso della loro incapacità di dare risposte a una crisi che mette in discussione le nostre basi stesse e che favorisce a volte una radicalizzazione, a volte una fanatizzazione, che non sono esattamente la stessa cosa. E su questo il vuoto di strategia a monte e a valle della prima accoglienza, a monte e a valle del contrasto al manifesto atto di guerra sacra o di terrorismo è enorme ed è questo a mio parere che genera la percezione di insicurezza generale che va ben oltre ciò che uno prova di fronte a un singolo fatto, che sia l'impressione di essere invasi, no? Su cui qualcuno costruisce il terrore dell'altro in sé, no? che sia la paura, il dolore di fronte a un atto di violenza, no? Questo è il problema che noi abbiamo, ma direi che è abbastanza definito. Io penso che non ci vorrebbe tanto, e probabilmente qua e là, nelle classi dirigenti europee, qualcosa potrebbe farsi strada in questa direzione. Cioè, certe oscillazioni di alcuni governanti, indipendentemente anche dalla loro collocazione politica rispetto alle grandi famiglie, le socialdemocrazie o i partiti conservatori, potrebbero farlo pensare. Io spero che l'insistenza anche del ragionare su questi temi possa provocare quel salto di qualità che oggi manca nelle nostre classi dirigenti, un po' anche nelle nostre città, ma è chiaro che qui è un problema globale che abbiamo di fronte. Poi prende terra, poi ce l'abbiamo intorno a casa, ma è un problema che ha natura globale, naturalmente. Su questo bisogna insistere, per questo probabilmente è importante il lavoro che si fa in queste occasioni, nei dibattiti, il lavoro che fa la stampa, che fa una certa politica, che cerca di non accontentarsi della prima cosa. Certo, è molto difficile, però non vedo alternativa. Dall'altra parte non c'è un'alternativa. E vedo piuttosto l'approfondimento, uno scavo. Un'ultima questione che vorrei porti proprio, poi magari chiudiamo, ricordo che nella tenso struttura sta per cominciare la parte shakespeariana della giornata di oggi, e facendo riferimento al tuo interesse per il cinema, cioè per un'arte fortemente capace di suscitare emozioni ma anche riflessioni, il modo in cui questi temi che abbiamo sommariamente affrontato qua, ma che sono al centro di preoccupazione di molti di noi, si ribalta sulla creatività nella narrazione letteraria e anche cinematografica, che poi tracima nei video, nella rete, eccetera, nell'uso dell'immagine, del racconto per immagini. È più avanti, secondo te, della riflessione, diciamo, più teorica o più esplicitamente giornalistico-politica? Cioè, il lavoro sull'emotività usando lo strumento delle arti, a tuo parere è più avanti o è un elemento ulteriore di distorsione? Resta solo su quel piano lì?
Ma la domanda è interessante, anche se l'ora oramai è troppo avanzata, quindi un paio di minuti. Secondo me, più che una risposta globale sul prodotto cinematografico in quanto tale, hai ragione a tirare l'attenzione su questo tema, perché il caso del cinema è emblematico delle differenze anche particolarmente radicali con le quali questo tema può essere affrontato. Ci sono dei film su temi in particolare dell'emigrazione, naturalmente esprimo un mio giudizio, una mia valutazione molto sommaria e non necessariamente condivisibile, che proprio per la ricerca di un impatto fortemente emotivo assumono quasi il carattere di opere propagandistiche, che lasciano, a mio giudizio, totalmente freddi e che possono indurre perfino un atteggiamento opposto. Tanto quanto ci sono film che, programmaticamente liberi da propositi pedagogici, in cui lo spettatore non si sente indottrinato o costretto a optare sulla base di una forte una forte componente emotiva di devo stare da quella parte, ma in cui in maniera limpida emergono, ma badate, più che interpretazioni univoche, problemi complessi, perché poi quello dell'emigrazione non è un tema riducibile a un'unica chiave di interpretazione. Cioè, io non vorrei suggerire l'impressione che abbiamo a portata di mano la soluzione, ma che appunto per il destino cinico e baro nessuno la realizza. Il fatto che probabilmente un'unica soluzione non c'è, che occorrerebbe mettere in campo anche in maniera esplorativa, tentativa, una molteplicità di interventi politici, e probabilmente neanche basterebbero. Solo che ciò che almeno si auspica è se ci si potesse muovere in quella direzione. Mentre il ristagno del dibattito politico-culturale nella pura e semplice contrapposizione tra l'accoglienza e il respingimento non porta da nessuna parte, non cresce nulla, non viene fuori niente sotto il profilo della consapevolezza dei problemi e anche quindi del tentativo di individuare alcune soluzioni. Allora, per fare qualche nome, Welcome è uno straordinario film sui problemi dell'immigrazione e riduce il ricatto emotivo al minimo. Ho qualche dubbio, so che questo è considerato poco più che una bestemmia, nel considerare che Fuoco a mare invece abbia questa capacità di, come dire, di interrogare l'intelligenza, di metterla in movimento, di farti riflettere. Agisce nobilmente sui sentimenti, ma credo che sia arrivata la stagione in cui occorre qualcosa di diverso.
Diciamo che è fuoco benefico contro il fuoco malefico che prevalentemente su questo tema divampa, no? Per cui, qualche minuto possiamo dedicarlo a qualche questione.
Posso dire una cosa?
Prego, poi diciamo.
Volevo dire che non ho mai, la maggior parte degli immigrati vengono dall'Africa. Non ho mai sentito però, io leggo due o tre giornali al giorno, la televisione l'ho eliminata, quindi non lo so e ascolto la radio. Ma non ho mai visto, sentito, letto che si tenga presente lo sfruttamento che l'Europa ha fatto dell'Africa. Basta pensare che il Belgio era il re del Belgio, era il proprietario del Congo Belga, che si chiamava Congo Belga, era il proprietario, era sua proprietà privata.
C'era, se vieni qua c'è il microfono.
Io vorrei, diciamo, no, domandare al professor Curi il discorso dell'uso della parola terrorismo, no? Siccome i giornalisti, diciamo, quelli diciamo attuali, non credo che siano tutti laureati, abbiano intelligenza, eccetera, no? La stragrande maggioranza, diciamo, soffia sul discorso terrorismo, che lei ha chiarito che è qualcosa di diverso, no? E allora io dico, no, questi signori qua, no, siccome non sono deficienti, no, sbagliano qua e là, ma non sono un po' complici, no? Perché abbiamo bisogno adesso di riflettere, specialmente sul terrorismo, diciamo, degli arabi, eccetera, no? Lasciamo perdere, diciamo, il terrorismo delle Brigate Rosse, che diciamo che credono le cose. Quindi questo fa, diciamo, anche perché l'informazione, diciamo, è totalitaria. Cioè, abbiamo qualche radio locale che magari sente 20 persone, no? Di giornali che vendono 1000 copie e lo faccio il nome. Grazie.
Volevo dire, al di là di tutto, che il popolo della sinistra è sempre stato, diciamo così, il popolo per la pace. Ecco, a me vengono i brividi quando Gentiloni deve fare un proclama per andare non si sa bene come in Libia, dove, in quale maniera, insomma. Mi pare che quasi faccia dei proclami a Mussolini, mi vengono i brividi. Ecco, io direi che, insomma, dobbiamo rimanere nella NATO e stare a quello che dicono i potenti, ma insomma la diplomazia forse tante volte ha valso di più, insomma.
La responsabilità dell'Occidente in quello che succede in Africa, nel Medio Oriente, è evidente. Cioè, chi vende le armi? Olanda è andato in Egitto a vendere le armi e c'era già stato il problema dei geni, no? Quindi è ambiguo questo aspetto dell'Occidente, cioè sembra che sia liberale ma invece pensa solo ai profitti. Ma anche questi milioni di persone che si muovono, e la Trinità, perché non lottano per il loro posto? Cioè voglio dire, io credo che l'Occidente ha fatto le proprie conquiste, ha sacrificato, cioè voglio dire, per la libertà. Secondo me bisogna creare le condizioni perché possano conquistare la propria libertà e non fuggire, perché se succedesse anche da noi qua dovremmo fuggire dove? Cioè dove fuggiamo? Tutti fuggono e dov'è la via di salvezza?
Proprio due battute che così.
No, ho l'impressione che, questo dibattito un po' me lo conferma, che noi siamo perennemente in campagna elettorale, l'Italia in particolare. E la campagna elettorale si fa sui temi più vari, dai temi gravi come l'immigrazione, come o il fertile dei o quello che è, insomma, per cui non c'è profondità. E questo intervento che ha fatto lei, cercando di identificare e dare significati reali alle parole, va in questo senso. Ma la politica, e questo è il festival della politica, non lo fa in nessuna maniera, in nessuna sede. E questo è un limite della politica. Si fa il festival della politica, ma la politica è assente. L'Occidente, come diceva l'intervento precedente, è responsabile, indiretto, ma responsabile dei fatti che sono successi in Europa, del Bataclan, perché noi parliamo di terrorismo, ma una festa di matrimonio che riceve un bombardamento e muoiono in 50, in 100, un ospedale che viene bombardato, come lo chiamiamo questo? E questo succede dove? In Siria, in Iraq, eccetera. Adesso viene fuori che i politici europei e occidentali dicono che è stato un errore l'Iraq, no? Che non era vero che c'erano le armi chimiche, eccetera. È stato un errore. Gheddafi è stato ricevuto nel 2011 da Berlusconi come capo di Stato. Due anni dopo, meno, Hollande è andato a bombardare la Libia dicendo che Gheddafi era un dittatore. Probabilmente gli interessava di più il petrolio che c'è sotto il suolo che il concetto e la situazione democratica della Libia, come della Siria, come adesso dell'Ucraina, per esempio. Io vorrei capire che cosa è successo in Ucraina e cosa è stato dentro. Nel senso che è possibile che, ieri senti brevissimo, un intervento di Giacomo Aramao diceva che praticamente la storia è ricominciata dalla fine dei blocchi, quindi dall'Unione Sovietica, alla fine del mondo bipolare, in cui praticamente l'Occidente, da quel momento in poi, si è sentito autorizzato a intervenire in tutti i luoghi. Tutti gli stati che prima erano sotto l'influenza dell'ex Unione Sovietica sono diventati stati NATO, quasi, praticamente fino al limite estremo della Russia. Questo senza che l'Occidente prevedesse una reazione della Russia stessa rispetto alla difesa dei propri interessi, eccetera. Cioè la responsabilità a livello globale dell'Occidente è evidente, però nessuno lo dice. Parliamo di terrorismo, parliamo di campagna elettorale, e questa è una gravissima mancanza della politica.
Una battuta rapidamente, che stiamo in grande ritardo.
Corruzione non c'è terrorismo, senza corruzione non c'è criminalità. Dobbiamo cancellare il terrorismo.
Chiarissimo. Due. Io penso questo, poi magari c'è una parte che mi sembra più, è anche una domanda esplicita fatta da te, sulle responsabilità dell'Occidente, eccetera. Io penso che ci possono essere pochi dubbi. C'è anche tutta una forte corrente politica, in realtà, e culturale che lo dice, per fortuna. Certo non è prevalente, ma insomma, io però ho l'impressione che oggi anche quelli più convinti di questo ragionamento dovrebbero concentrarsi sul che fare ora, perché è quello che può parlare a opinioni pubbliche che rischiano altrimenti di finire in braccio agli imprenditori politici della paura, e gonfiare quel 20-30% di persone, di elettori, e quindi di persone che danno un mandato per usare il potere in un certo modo a forze che sono forze che spaventano, chiaramente, la cui ascesa al potere spaventerebbe sicuramente più di quanto non ci immaginiamo. e che quindi, dando per assodata, per acquisita la responsabilità storica dell'Occidente e anche, degli ultimi decenni e lustri per il modo in cui la globalizzazione si è realizzata, che ha dato un'accelerata ulteriore ai disastri del colonialismo e tutto il resto, occorra concentrarsi su quello che si può fare ora. Non solo per dare una strategia al dopo accoglienza di cui abbiamo detto, proprio per restituire, per garantire dignità, spazio, ma anche per mostrare una via razionale al cambiamento, che non è la via emotiva esposta a tutti i venti delle speculazioni, e dall'altro lato per cominciare a risanare le ferite da cui muovono questi percorsi, che siano percorsi di rifugiati o percorsi di migranti, a volte sono entrambe le cose, a volte sono due cose distinte. Perché se ci concentriamo oggi sulla ricostruzione delle responsabilità, atto comunque necessario naturalmente, rischiamo di non uscirne. Io penso che il massimo sforzo debba essere fatto oggi sul cosa fare nei luoghi tragicamente originari di questi percorsi e quello che occorre fare nei nostri paesi per costruire una strategia che non è solo di accoglienza ma è di evoluzione, capace di contemplare la trasformazione e quindi il diritto di cittadinanza per persone che sono come noi cittadini del mondo, senza togliere a noi cittadini di Mestre, Venezia, Italia, Europa, quello che siamo di per sé. Le due cose possono coesistere. Naturalmente è vero, il problema è che la politica, cioè lo spazio in cui si decide e si organizzano le strategie, su questo punto lascia un vuoto che preferisce colmare di parole d'ordine, perché il tema sono le prossime elezioni, non le prossime generazioni. Il tema sono i prossimi mesi, non i prossimi anni e decenni, e noi di questo dovremmo invece aver cura. C'erano un paio di questioni tue.
Sì, davvero due battute di un minuto. Sono molto d'accordo con il taglio degli interventi che sono stati proposti. È poco elegante, però, per essere breve, lasciate che ve lo dica. Ecco, nel mio libro ultimo, uscito qualche mese fa, tento di fare esattamente l'operazione che qualcuno di voi aveva suggerito, cioè individuare le connessioni tra questi tre fenomeni: immigrazione, terrorismo e distribuzione disuguale delle risorse a livello planetario. Avrete osservato che questa connessione non viene mai valorizzata da nessuno, e cioè quando si ha la notizia, ad esempio, che 4/5 della popolazione mondiale dispone di 1/5 delle risorse, mentre 1/5 della popolazione mondiale dispone di 4/5, è come se questa cosa non c'entrasse nulla con l'immigrazione e non c'entrasse nulla neppure con la permanenza di focolai di guerra e lo stesso terrorismo. Io tento di fare questo ragionamento complesso che connette insieme questi tre fenomeni, mosso come sono da una convinzione che forse molti di voi non condivideranno, che fino a che ci sarà un mondo così disuguale nella distribuzione delle risorse, scusate un passaggio che è tecnico ma capisco che è anche emotivo, fino a che 11 milioni di bambini tutti gli anni muoiono di fame, non ci sarà pace in questo mondo, perché questo è un mondo in guerra. Un mondo dove accadono queste cose non c'è bisogno di vedere i cannoni che sparano, è già un mondo in guerra. Allora, tenere insieme questi tre fenomeni dal punto di vista analitico è, a mio giudizio, il primo passo per cercare di orientarci in maniera non puramente emotiva sui temi che abbiamo affrontato questa sera. Grazie mille.